Buongiorno a voi.
Oggi vogliamo parlare della pubertà precoce. Capita a volte di vedere in giro delle autentiche bimbe ancora, che tuttavia sono magari più alte, più cicciottelle delle loro coetanee, si comincia ad intravedere un filo di seno, qualche pelo di troppo. Qual è l'età giusta per cominciare a diventare donne, professoressa?
Guardi, innanzitutto l'età alla pubertà si è molto abbassata negli ultimi 100 anni, naturalmente non negli ultimi 2. Diciamo che all'inizio del secolo scorso la prima mestruazione, che noi definiamo menarca, che significa proprio primo flusso mestruale, compariva intorno ai 16-17 anni. Ora compare tra i 12 e i 13 anni. Diciamo che questa età media si è stabilizzata intorno agli 80 anni, agli anni 80 anche in Italia. Al momento noi riteniamo normale che i primi segni di pubertà, che sono definiti dalla comparsa di una peluria alle ascelle e al pube, dall'inizio della crescita del seno e dallo scatto, si dice, di crescita in altezza, compaia tra i 10 anni e mezzo e gli 11 anni. Si parla invece di pubertà precoce quando i primi segni compaiono prima degli 8 anni nelle bambine e prima dei 9 anni nei maschi. Tuttavia alcune statistiche americane recenti hanno mostrato che circa il 15% delle bambine afroamericane e il 5% delle bianche inizia lo sviluppo tra i 7 e gli 8 anni. Dico questo perché sempre più capita di adottare bambine anche di altra provenienza, di altra razza, e quindi è bene sapere che magari potrebbero andare incontro anche a problemi di questo tipo. Al punto che alcuni ricercatori ritengono precoce la pubertà che inizi prima dei 7 anni nelle bianche e prima dei 6 nelle afroamericane. Ora è chiaro che veramente, anche secondo me, è troppo presto, e quindi capisco che molti genitori siano giustamente preoccupati a vedere i segni di una pubertà in una bambina che a tutti gli effetti, soprattutto dal punto di vista psicologico, è veramente ancora una bimba.
Ma da che cosa può dipendere questo anticipo nella pubertà?
Dal punto di vista scientifico non è ancora chiaro quale sia il meccanismo ultimo che attiva quello che noi chiamiamo l'orologio puberale, che è sito in quella parte del cervello che chiamiamo ipotalamo e che costituisce praticamente un'area cerebrale che coordina tutti i nostri bioritmi, inclusi i bioritmi che poi coordinano i processi della riproduzione. Di fatto sappiamo che questo orologio è attivato da una serie di fattori, innanzitutto genetici. In altre parole, l'età a cui si è sviluppata la mamma, la zia, la sorella maggiore e la nonna sono dei buoni indicatori dell'età probabile alla quale potrebbe svilupparsi la bambina. Non a caso ho parlato di linea materna perché sembra che ci sia un maggior influsso sull'età puberale della genealogia, diciamo della genetica, dalla parte di mamma che non dalla parte di papà. Resta il fatto che saperlo ci può aiutare a preparare una bambina spiegandole in anticipo quello che può succedere. La seconda cosa molto importante è l'esposizione alle ore di luce. In altre parole, noi vediamo che le bambine che nascono e crescono nel sud dell'Italia, nei paesi mediterranei, tendono ad avere una pubertà anticipata rispetto, per esempio, alle bambine che vivono nei paesi nordici. Questo perché? Perché il numero di ore di luce a cui una bambina è esposta vanno ad attivare una ghiandola molto importante che si chiama ghiandola pineale, e questa a sua volta ha dei legami molto stretti col famoso orologio sito nell'ipotalamo. Un terzo fattore che sta diventando importante riguarda poi il peso corporeo. Perché questo? Perché il tessuto adiposo produce delle sostanze che si chiamano leptine, che sono un altro dei grandi regolatori dell'età puberale. Maggiore la produzione di leptine, e questo dipende naturalmente da quanto più grassottella la bambina, maggiore è la probabilità che l'orologio venga attivato in anticipo. Quindi abbiamo già un consiglio pratico, per esempio, che l'essere grassottelle non fa tanto bene, che avere un normale peso corporeo fin dall'infanzia e dalla fase, diciamo, tra i 5 e i 10 anni, quindi prepubere, è molto importante per aiutare a far sì che il nostro orologio biologico si attivi al momento giusto e non troppo presto. Un quarto fattore che ancora sta diventando sempre più importante riguarda l'alimentazione, in particolare se l'alimentazione contenga dei fattori inquinanti che noi definiamo xenoestrogeni. Che cosa vuol dire? Xenos dal greco significa straniero, estraneo, diverso. Estrogeno è appunto il nome dell'ormone più importante presente nel corpo femminile. Definiamo quindi xenoestrogeni sostanze esterne ed estranee al nostro organismo che tuttavia hanno la capacità di interagire con i recettori per gli estrogeni come una chiave nella serratura. Per esempio, per essere concreti, sono xenoestrogeni alcuni anabolizzanti usati per far aumentare di peso gli animali da allevamento. Ecco che allora, se noi mangiamo, in particolare se i bambini mangiano carni che sono state gonfiate con questi anabolizzanti, introducono nel loro corpo anche xenoestrogeni che possono avere quindi un'azione negativa sul loro processo di sviluppo e per esempio possono anche concorrere ad anticiparlo. E sottolineo la parola concorrere, in altre parole, è raro che un unico fattore determini una pubertà precoce e in tal caso si tratta di pubertà precoci patologiche, cioè dovute a malattie importanti. Nelle situazioni che noi definiamo parafisiologiche, cioè in cui si attiva tutto il processo puberale comunque con una serie di processi che ripercorrono la normalità, quindi parliamo di pubertà precoce vera, in questo caso sono più fattori che concorrono a determinarla. Comunque anche un'alimentazione attenta a prodotti biologici in cui non siano usati anabolizzanti e quindi questi xenoestrogeni è molto importante e rappresenta una sorta di ecologia della vita che riguarda anche il tempo in cui i nostri bambini crescono.
E nel concorso tra questi fattori possiamo inserire anche la televisione, cioè un'eccessiva esposizione da parte dei bambini, delle bambine, soprattutto a certi modelli di sviluppo?
Guardi, la sua è un'ipotesi interessante che in effetti è stata considerata da alcuni ricercatori, soprattutto anglosassoni, i quali hanno ipotizzato che la stimolazione visiva ripetuta, soprattutto con stimoli erotici, in particolare ormai capita a tutte le ore del giorno di avere scene di seduzione, di attrazione, addirittura rapporti, e questo comporta un'attivazione del cervello dei bambini e delle bambine che potrebbe costituire un ulteriore fattore attivante. In altre parole, questi bambini sono sollecitati, i nostri bambini purtroppo, da stimoli sessuali che tra l'altro non sono in grado di elaborare dal punto di vista psicologico, ma che tuttavia determinano un'iperecitazione della parte non solo visiva della corteccia, ma anche della ghiandola pineale, di cui parlavo già prima, e vanno ad attivare complessivamente la parte neurovegetativa e emotivo-affettiva. Ecco che allora comunque ridurre il numero di ore in cui i bambini guardano la televisione per moltissime ragioni è una buona scelta, anche perché dal punto di vista proprio degli stili di vita, incoraggiarli a giocare in gruppo comporta una serie invece di aspetti positivi. Innanzitutto vita più attiva e quindi minore probabilità di ingrassare mangiando noccioline o merendine davanti alla televisione, maggiore probabilità di sperimentare il proprio corpo nella vita giocando e quindi molto meglio che non restando passivi, e poi importantissimo lo stare con gli altri bambini e imparare quelle regole fondamentali del vivere insieme che costituiscono quella che noi chiamiamo intelligenza emotiva. Quindi tante buone ragioni perché la televisione si è accesa poco pochissimo e sempre con grande attenzione al tipo di programmi che i bambini guardano.
Nella prossima puntata del programma Da Donna a Donna le chiederò, professoressa, come devono comportarsi i genitori dei bambini che si trovano in una fase di questo tipo, quali sono le possibili cure e come ridurre i rischi, se possibile. Grazie professoressa, alla prossima
Grazie
puntata.
A voi. Grazie a voi, buongiorno.